tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tonina.
Pochi giorni fa la deputata socialista Lisa Bosia è stata raggiunta da un decreto di accusa per avere collaborato attivamente all'ingresso illegale di cittadini stranieri in Svizzera. Un gesto che la gran consigliera socialista rivendica, perché motivato, ha detto, da ragioni umanitarie. Buongiorno da Luisa Nitti, buona domenica e ben ritrovati a Tempo dello Spirito.
Buongiorno anche da Paolo Tonina, buongiorno Luisa. Sì, Lisa Bosia, da anni impegnata a favore dei diritti dei migranti, avrebbe aiutato alcuni profughi a passare il confine a partire da agosto dello scorso anno, nel pieno dell'emergenza che aveva messo sotto i riflettori la città di Como, dove per mesi alla stazione hanno vissuto centinaia di profughi africani respinti al confine.
E la vicenda della deputata socialista riapre il tema dell'obiezione di coscienza e della disobbedienza civile. Questa mattina ne parliamo con l'etico Alberto Bondolfi, già docente dell'Università di Ginevra. Professor Bondolfi, fino a che punto è ammissibile disobbedire a una legge nel nome della coscienza personale?
Il richiamo alla coscienza è del tutto pertinente. Anzi, per colui o per colei che lo opera diventa persino un dovere impellente, non soltanto un diritto. Evidentemente questa persona deve riuscire anche a articolare la propria disobbedienza mostrando come, secondo lei, questa legge sia moralmente inaccettabile.
E nello specifico, lei che cosa pensa del caso sollevato dalla disobbedienza di Lisa Bosia a proposito delle leggi sull'immigrazione?
Che ci siano dei punti interrogativi sulla legge attuale attorno all'asilo, penso che non sia soltanto questa signora a pensarlo, solo che molte altre persone che esprimono dei dubbi usano una via diversa che non è necessariamente quella dell'obiezione, bensì quella della lotta politica affinché questa legge cambi e cambi in un senso moralmente più accettabile.
Ma cosa spinge, professor Bondolfi, queste persone a infrangere le leggi pur sapendo che rischieranno sanzioni o addirittura il carcere?
Le dinamiche possono essere diverse. Una potrebbe essere quella di dire: questa è l'ultima possibilità che ho a disposizione per manifestare la mia disapprovazione morale. La signora in questione è anche deputata, quindi di per sé aveva a disposizione anche un mandato politico da far valere contro questa legge e a favore di una revisione di questa legge. Questa è dell'ultima chance, dopo aver giocato tutte le altre briscole, direi che è una possibilità dell'obiettore di coscienza, no? Però ci sono anche altre persone che ritengono che si debbano saltare le altre tappe intermedie per arrivare subito a questo tipo di gesto, e lì è difficile sindacare, non c'è nessuna teoria particolare che ci permetta di sciogliere questo nodo, perché appunto la coscienza per definizione è sovrana e un esame di questa coscienza non è possibile. Già nella discussione attorno al servizio civile, mi ricordo che i funzionari della giustizia militare pensavano che avessero la capacità loro di andare a vedere come funzionasse la coscienza dei singoli obiettori, cosa che si è rivelata impraticabile.
I gesti di disobbedienza civile possono, a suo avviso, favorire dei cambiamenti, magari a lungo termine, nella società e nelle stesse leggi?
Direi di sì, anche se non possono servire come giustificazione della decisione stessa. Ecco, io stesso ho partecipato a questa discussione politica sul servizio civile, a quel tempo ero membro di Justitia et Pax, l'organismo della Chiesa Cattolica per i problemi etico-sociali, e il risultato finale è stato sì positivo grazie ai gesti di disobbedienza di questi obiettori, ma dall'altro da una forte musica di accompagnamento invece di misure di tipo politico molto diverse.
Quindi la società civile da un lato e dall'altro la politica possono fare molto, ma sul tema diritto d'asilo, lei come legge la situazione svizzera?
Che nel campo dell'asilo ci siano in gioco dei diritti fondamentali penso che sia fuori discussione, e attualmente si tenta a livello politico di ridurre il problema a un problema di controllo di abitanti e di polizia, cosa che invece non è, è un fenomeno globale molto grosso per la quale non c'è una ricetta magica, e penso che anche la signora che ha obiettato sia pure essa lei convinta che non c'è una ricetta magica per dire qual è la legge ideale in questo campo, però si deve comunque accettare che il problema è anche morale. Il famoso principio del non-refoulement, cioè che non abbiamo il diritto di rimandare al paese delle persone che corrono dei rischi forti per la loro esistenza e per la resistenza della loro famiglia, è un principio che è irrinunciabile per il nostro Stato e attualmente sta scricchiolando e questo dovrebbe preoccuparci fortemente.
Non è la Chiesa ma la società civile il luogo in cui si realizza la vocazione cristiana. Questa mattina per la rubrica Pillole di Riforma ascoltiamo Emidio Campi, già docente di storia del cristianesimo alla Facoltà di Teologia dell'Università di Zurigo e direttore dell'Istituto Svizzero per la Storia della Riforma. Il professor Campi spiega come per i riformatori la vocazione non riguardasse soltanto il clero ma tutti i cristiani chiamati ugualmente a servire Dio e il prossimo.
Nel linguaggio religioso del Medioevo, ma ancora oggi, il termine vocazione implicava l'abbandono del mondo, il passaggio dallo stato laicale alla vita monastica o sacerdotale. Non è questo l'uso che i riformatori fecero del termine. Riprendendo la concezione biblica, essi sottolinearono il rapporto strettissimo tra la chiamata alla fede e la vita quotidiana, sia essa privata o pubblica. Per Lutero, Zwingli, Calvino, la vocazione non si riferisce a delle persone particolari come il monaco, il sacerdote o il pastore, ma a tutti i cristiani, a tutte le cristiane. Tutti e tutte sono chiamati dal Signore a svolgere un determinato compito con precise responsabilità per servire Dio e il prossimo. Il primo ad aver dato alla parola vocazione una dimensione civile è stato Lutero, che diceva ogni beruf, ogni lavoro, ogni professione è una berufung, è una vocazione. Il lavoro è una buona cosa ed ha qualcosa di divino, diceva Zwingli. Un'affermazione inconcepibile nel Medioevo, prima della Riforma. Anche Calvino non si stancava di ripetere che la vocazione va vissuta nelle professioni secolari, nei mestieri manuali, perfino nei ruoli familiari che ognuno svolge. Nell'istituzione cristiana c'è un passaggio in cui egli fa un gustosissimo confronto tra la vocazione monacale e quella semplice di un padre di famiglia. Scrive Calvino, cosa bellissima abbandonare i propri beni per essere libero da ogni sollecitudine terrena. Dio però apprezza maggiormente la condizione di un uomo che, libero da ogni spirito d'avarizia, ambizione, concupiscenza carnale, abbia cura di governare rettamente e santamente la sua famiglia, ponendosi quale meta il servire Dio in una giusta vocazione e da Lui approvata. La dimensione propria della vocazione è dunque esattamente il contrario dell'isolamento e della solitaria contemplazione nel chiostro. È il luogo dove si realizza quotidianamente la vocazione non è la Chiesa, non è il chiostro, ma è la società civile. È lì che i credenti sono tenuti a migliorare la propria condotta morale o a prendere delle decisioni di fede orientate dalla parola di Dio che hanno avuto modo di ascoltare nella Chiesa. La vocazione è, per così dire, il culto dopo il culto, il servizio divino che continua fuori dalle mura della Chiesa, nelle case, nelle strade, nei campi, nelle officine, nelle scuole, nei tribunali, nel municipio della città. In tal modo l'esercizio di una professione cessa di essere una funzione subalterna e assume una dignità prima affatto insospettata. Non solo non c'è più differenza tra lavoro spirituale, secolare, sacro o profano, come nella società medievale, ma non c'è neanche più gerarchia di lavori. Il lavoro del calzolaio, diceva Lutero, ha la stessa dignità di quello del vescovo, perché in qualsiasi lavoro umano, per quanto umile, si può servire il prossimo, glorificare Dio. Il lavoro è un atto di lode che ha un senso se è utile e produttivo. Certo, nell'odierna crisi occupazionale, in un'epoca di lavoro precario e spersonalizzato qual è quella nostra, questa concezione del lavoro come vocazione può apparire un sogno di acchiappanuvole o una fanciullesca illusione. Ma è segno di risveglio culturale che nelle crisi e nei processi di disgregazione sociale del nostro tempo gli spiriti più attenti incomincino a rivolgere lo sguardo non solo più in avanti, alla ricerca di nuove forme vocazionali, ma anche all'indietro, per trovare la forza necessaria a superare le difficoltà in cui ci dibattiamo. E a proposito della vocazione professionale, molto rimane ancora da scoprire o da riconsiderare nel vasto campo della cultura religiosa del 500 e del 600.
Lutero, nella sua opera riformatrice, assegnò alla musica un ruolo centrale, paragonabile a quello della teologia. Il riformatore, che era anche un colto musicista, non disdegnò di riprendere e rivisitare delle melodie popolari e profane. Anche quelle potevano servire a diffondere la parola di Dio nella comunità dei credenti.
Il coinvolgimento della comunità nel canto, insieme all'utilizzo della lingua popolare, sono alcuni dei presupposti su cui si muove Lutero in campo musicale. Molto spesso il riformatore si avvale del repertorio più tradizionale, dandogli nuova forma e nuova vita.
E questo è il caso di Vittime Pascali, una sequenza tradizionalmente eseguita durante la Pasqua che risale presumibilmente all'XI secolo. Lutero la trasforma in una cantata dal titolo Christ lag in Todesbanden. A sua volta sarà poi Johann Sebastian Bach nel 1707 a riprendere e rielaborare questa cantata in 7 strofe.
Ascoltiamo questa mattina il primo movimento della cantata di Bach, appunto Christ lag in Todesbanden, che in italiano significa Cristo giaceva nei lacci della morte.
Thank you.
andiamo adesso verso la meditazione biblica che questa settimana è tenuta dal pastore Luca Negro, presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Tommaso è il discepolo che dubita, eppure proprio lui, dopo aver riconosciuto Gesù, non soltanto crede, ma pronuncia una confessione di fede che è il punto culminante dell'Evangelo di Giovanni. Ascoltiamo innanzitutto la lettura del racconto biblico tratto da Giovanni al capitolo 20. La voce è quella di Paolo Sesana.
La sera di quello stesso giorno, che era il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, Gesù venne e si presentò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli dissero: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò». 8 giorni dopo i suoi discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte chiuse e si presentò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Porgi qua il dito e guarda le mie mani. Porgi la mano e mettila nel mio costato. E non essere incredulo, ma credente». Tommaso gli rispose: «Signor mio e Dio mio». Gesù gli disse: «Perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto».
Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Tommaso, il discepolo che dubita, un esempio da non seguire. Ma è proprio così. Forse dobbiamo liberarci degli stereotipi che la tradizione cristiana ha cucito addosso a Tommaso, diventato una specie di eroe negativo, simbolo dell'incredulità e del dubbio. Infatti, se Tommaso è incredulo, lo è né più né meno degli altri discepoli. Quasi tutti hanno abbandonato il Cristo e per credere hanno avuto bisogno di vedere il risorto. In fondo, Tommaso, con la sua richiesta di vedere e toccare, non fa altro che dare espressione ai dubbi che sono quelli di tutti i discepoli. Si è persino giocato sul soprannome di Tommaso per gettare cattiva ombra su di lui. Didimo, cioè gemello, sinonimo di esitazione, di doppiezza. Ma le testimonianze che il Vangelo ci lascia intorno a Tommaso danno piuttosto l'impressione di una persona pessimista, un po' ottusa, ma fedele e sincera. Infatti, alla fine, Tommaso crederà. E proprio la sua confessione di fede è il punto culminante del quarto Vangelo. «Signore mio e Dio mio». Nel Vangelo di Giovanni il Cristo viene esplicitamente chiamato Dio solo 2 volte. All'inizio la parola era Dio e poi qui, alla fine del Vangelo. La più alta, la più piena affermazione di fede nella messianicità e nella divinità di Gesù è messa proprio in bocca al dubbioso Tommaso. Si potrebbe dire che Tommaso, l'incredulo, è al tempo stesso credente. Soffermiamoci sulle parole di Gesù che di solito vengono tradotte con non essere incredulo, ma credente. In realtà il verbo reso con essere si può tradurre con mostrarsi, dimostrarsi. Forse Gesù voleva dire non mostrarti, non dimostrarti incredulo, ma credente. In tutti noi c'è una miscela di fede e di incredulità e allora bisogna mostrare la nostra fede, bisogna tirarla fuori, dare priorità alla fede sui dubbi senza per questo nascondere il fatto che di dubbi ne abbiamo. In questo senso Tommaso, come tutti noi, è effettivamente didimo e doppio e al tempo stesso credente e incredulo. Viene in mente un altro passo evangelico, quello in cui il padre di un ragazzo epilettico, di fronte al rimprovero di Gesù, che gli dice «ogni cosa è possibile a chi crede», risponde con queste parole: «Io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità». Ecco, il credente non è un superuomo o una superdonna che non ha mai dubbi, momenti di debolezza, ma è al tempo stesso, appunto, credente e incredulo. La sfida è quella di mostrare la nostra fede, di tirarla fuori dal cassetto in cui l'abbiamo rinchiusa, di lasciare che essa vinca sui nostri dubbi, sul nostro pessimismo, sulla nostra incapacità di immaginare la novità di Dio. Amen.
Pochi istanti sulla rete 1 della nostra radio, la trasmissione Chiesa in diretta propone un ritratto della scrittrice Cristina Campo a 40 anni dalla sua scomparsa.
E passando dalla radio alla televisione, il settimanale evangelico Segni dei Tempi domani sera dopo il TG Notte presenta un approfondimento sulle violenze contro i cristiani in alcune regioni dell'India. A perpetrare attacchi contro chiese cattoliche e protestanti sono fondamentalisti indù convinti che l'India non possa tollerare il pluralismo religioso.
E prima di chiudere questa puntata di Tempo dello Spirito, proponiamo alcuni appuntamenti in programma per questa settimana nelle chiese protestanti di lingua italiana. Le voci sono di Elisabetta Lazzaroni e Paolo Sesana.
Gruppo biblico a Lugano, martedì 25 aprile alle ore 14:30, presso il centro comunitario in via Landriani 10. Tema dell'incontro: il cattolicesimo.
Studio biblico e incontro di preghiera a Lugano, martedì 25 aprile alle ore 20, presso la Chiesa Evangelica Battista in via Dufour 13.
Studio biblico a Poschiavo, giovedì 27 aprile alle ore 20, nella biblioteca della Casa Pastorale.
Celebrazione ecumenica, venerdì 28 aprile alle ore 19, presso l'oratorio di Tesserete.
Studio biblico a Brusio, venerdì 28 aprile alle ore 16:30 nella biblioteca.
Conferenza a Lugano sul tema Pedagogia come scienza della trasformazione, vita e testamento spirituale di Janusz Korczak. Domenica 30 aprile alle ore 16:30 presso il centro comunitario della Chiesa Riformata in via Landriani 10. Medico, filosofo, ispiratore di molta della pedagogia moderna, Janusz Korczak, ebreo polacco, riuscì a raccogliere attorno a sé bambini orfani del ghetto della sua città durante la Seconda Guerra Mondiale, per restituire loro con il suo lavoro di educatore e il suo esempio di uomo quella dignità che la violenza dell'adulto non lasciava crescere. Relatore Dario Arkel, docente di pedagogia sociale a Genova.
Incontro promosso dall'Amicizia Ebraico-Cristiana di Locarno Ascona, domenica 30 aprile alle ore 17, presso il Centro Evangelico di Ascona. Tema dell'incontro: vita degli ebrei in Svizzera oggi.
Si conclude qui questa puntata di Tempo dello Spirito. Luisa Nitti e Paolo Tognina vi augurano una serena domenica e vi aspettano fra una settimana. Non mancate!